Ringraziamo Mauro per il suo contributo. Piccolo spazio pubblicità. Questo è il libro di Mauro, recentissimo, pubblicato dalla Red Star Press in distribuzione. Ce l'abbiamo anche qui in sede, chi vuole comprarlo può anche contrattare sul prezzo. Poi gli altri in sede invece abbiamo recuperato questo libro del 2002-2003 della edizione Roberto Massari, che sono le memorie di Livio, anche queste noi le possediamo qui in sede, ne abbiamo un po' di copie e infine
E anche
l'ultimo.
quelle sono con lo sconto.
Tutto è con lo sconto, tutto è
Sconto.
contrattabile, dipende dalla forza contrattuale. Poi l'ultimo di cui parlava incompiuto, ma per la maggior parte compiuto, per il pubblico italiano è più che sufficiente, visto che finora esisteva solo un vecchio libro irreperibile di Pierre Franck, molto meno dettagliato di questo, che è per una storia della Quarta Internazionale. Adesso lascerei una cosa sola: Mauro ha messo in luce quanto c'è, volendo, da scavare e da portare alla luce o da ampliare o da riprendere nel pensiero e nelle carte di Livio. Io credo che qualcosa esiste che si muove in questa direzione. Ne è esempio la biblioteca che è nata a Roma, diretta da Carlo Tempestini e anche da Vilma Gidaro, quale hanno tutto il materiale, eccetera. E io penso che uso un verbo a un tempo che da noi è molto diffuso. Si dovrebbe, bisognerebbe lavorarci più intensamente e costruire anche qualche collana di pubblicazioni di inediti, ad esempio dei carteggi, eccetera, o di pubblicazione di ciò che è stato pubblicato ma è oramai introvabile. Detto questo, lascio la parola a Fausto Cristofari, segretario del PRC di Torino, che vanta una conoscenza diretta in tempi più recenti rispetto agli anni 50 con Livio.
Ma dunque, io dicevo prima di iniziare a Franco, no, che mi sentivo un po' fuori posto, perché dico, cosa dico di Livio Maitan? Perché è vero che l'ho conosciuto, ma l'ho conosciuto con quel timore reverenziale che ho adesso a parlarne, nel senso che all'epoca, avendo ovviamente anch'io bazzicato l'ambiente trotskista, diciamo così, c'erano i grandi nomi, no? Livio Maitan, Mandel, anche altri nomi, Ugo Blanco, ad esempio, ricordo. E quindi io ho parlato alcune volte con Livio, però, come dire, mi sentivo sempre quello piccolino di fronte, no, anche perché prima di conoscerlo personalmente, come veniva detto, probabilmente senza Livio Maitan, il pensiero, gli scritti di Trotsky, non so se avrebbero avuto una qualche diffusione, nel nostro paese. E devo dire che quando abbiamo iniziato, ho iniziato l'attività politica, certo non ci voleva lo stesso coraggio che ci voleva quando vigeva lo stalinismo, ma un po' di coraggio politico sì, perché negli anni 70 c'era almeno nei primi, c'era un'immagine che in qualche modo aveva rottura e agganci con lo stalinismo, che era il maoismo. E quindi non era così scontato essere trotskisti, adesso esagero, quando tutti in vario modo erano maoisti. Perché lo erano un po' tutti, mica solo il BCML, cioè Lotta Continua, Avanguardia Operaia, il Manifesto, avevano tutti una matrice di quel tipo. E quindi devo dire che, come dire, ci voleva una certa spirito, insomma, a non andare verso la corrente principale, che poi questo, come dire, esponeva nel piccolo, prima vedevo le foto e mi è tornata in mente la manifestazione a Milano a sostegno del Vietnam del 73. Quando io ho ancora l'immagine negli occhi di compagni, chiamiamoli così, va bene, maoisti che ci gridavano in faccia e che insomma ci impedivano fisicamente di entrare allo stadio Vigorelli. E siccome è un episodio, scusate, divago un po', che ricordo spesso, che noi eravamo una piccola organizzazione, ma come ricordava Andrea prima, è stata una delle più grandi manifestazioni della Quarta Internazionale anche, perché non c'erano solo gli italiani. E quindi a un certo punto è arrivato il servizio d'ordine, era lì comunista, ci hanno fatto entrare, diciamo così, ci hanno fatto entrare nello stadio Vigorelli, no. E quindi, però, per dare il segno, diciamo, di un certo clima che si sviluppava. Allora, poi, la figura di Livio, intanto, io sono contento di averlo conosciuto, perché credo che chi non l'ha conosciuto gli manca un pezzo, poi dice banalità, uno dice, no? Perché uno si aspetta grande luminare, e poi era una persona assolutamente alla mano, che ti parlava col suo accento veneziano e che ti faceva comunque, malgrado il timore reverenziale, ti faceva sentire a tuo agio. Cioè, di qualunque cosa parlasse, cioè, aveva un'empatia che non tutti hanno, no? Poi magari altri forse non ce l'avevano, insomma, Mandel non so dire, perché non, era forse un po' più rigido, no? Diciamo, da un certo punto di vista. E poi una figura particolare, a me ad esempio mi colpiva molto questa cosa qui che è stata anche richiamata, le origini socialiste di Livio, no? Ma anche qui particolari, perché l'uscita con quello che poi mi pare si chiamasse lo PSLI, Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, dove uno dei principali esponenti era Giuseppe Saragat, che no, uno dice adesso... Poi andando a leggere uno capisce quali erano le motivazioni, e come dire, è chiaro che una volta visto la deriva che prendeva, ma credo che in quegli anni fosse comunque già in contatto in qualche modo con la Quarta Internazionale, quindi almeno da quello che leggevo nella sua biografia. Oppure altri episodi che a me mi hanno sempre colpito, cioè per esempio episodi, fasi storiche, l'entrismo. Per esempio, io mi ricordo quando cominciavo a avvicinarmi alla Quarta, non sapevo neanche che ci fosse stata una fase chiamata entrismo, che era ovviamente la fase in cui i compagni stavano dentro il PC, perché in pieno stalinismo, per non staccarsi dalle, diciamo, organizzazioni grandi del movimento operaio, si faceva anche questa scelta. Poi ovviamente questo ha avuto delle ripercussioni, perché probabilmente il fatto di aver abbandonato troppo tardi la strategia dell'entrismo con l'avvento del 69, le grandi lotte, ha forse influito sul fatto che il movimento trotskista, la Quarta, adesso lo dico, non dovrei dirlo perché forse suona male, no? Essendo che io non sono qui, sono qui in rappresentanza anche di un'altra... di un'altra forza politica, che però, malgrado le intuizioni assolutamente positive, assolutamente legate alla situazione, non è mai riuscita a crescere oltre un certo livello, al di là di quello che è avvenuto in Francia e in alcuni altri paesi, però sicuramente in Italia, come dire, siamo rimasti un po' così ai margini, non abbiamo avuto... E anche qui, io adesso dico delle cose un po' sciocche se volete, però ad esempio quando ti capitava che andavi all'estero in vacanza, e andavi in Francia, andavi in Irlanda, andavi in Germania, e io ricordo un viaggio in Irlanda che abbiamo fatto con Rocco Papandrea e Roberto Garis, e siamo andati a Belfast a cercare la libreria della Quarta Internazionale a Belfast. Cioè voleva dire che c'era che altre forze politiche non avevano, perché andavano, no, non c'era una cosa di questo tipo. E allora questo, che è ovviamente un episodio minore, però indica che il tema dell'internazionalismo è un tema fondamentale, importante. E succede una cosa paradossale, che nel momento in cui si sviluppa la globalizzazione, malgrado anche lo sviluppo del movimento antimondialista non si è mai costituita, e questo invece lo dico a favore, è vero che la Quarta Internazionale non è mai cresciuta, è anche vero che altri tentativi di aggregazione, diciamo, internazionale nel movimento operaio non è che se ne sono visti tanti, Poi so benissimo la rifondazione, alla presenza all'interno della GUE, eccetera, però non è mai stata una cosa organica da questo punto di vista, e nel momento in cui ci sarebbe più stato bisogno di un'organizzazione internazionale è proprio stato il momento in cui questa in realtà non c'è stata, non è esistita. Io rivedendo un po' all'indietro, credo che ci siano alcune acquisizioni, e ha ragione chi dice è difficile distinguere Livio Maitan dal movimento trotskista, perché lo dice anche lui nella sua autobiografia, ed è vero, io per esempio della sua vita, diciamo, privata non so praticamente nulla, se non perché lui non ne ha parlato. Poi ovviamente deriva anche dal fatto, magari chi l'ha conosciuto più direttamente certo avrà saputo qualcosa in più, però diciamo è vero quello che veniva detto, restio, no? Altri elementi, dicevo, cosa è rimasto? Allora, intanto è rimasto un elemento che a me, leggendo appunto i libri curati da Livio sulla figura di Trotsky, mi ha sempre colpito, che probabilmente in altre correnti del movimento operaio la figura, diciamo così, eminente veniva sempre vista in maniera come esaltazione, come una persona che non sbagliava mai. Beh, una delle cose che mi ha colpito è che invece sulla figura di Trotsky a varie riprese si è anche sottolineato che ci sono stati degli sbagli, no? Da un certo punto di vista. Pensiamo solo alla differenza tra le elaborazioni della Quarta Internazionale, diciamo, definitive, finali, e l'atteggiamento di Trotsky nel periodo della rivoluzione, della guerra civile, il momento in cui sosteneva la militarizzazione del lavoro. Beh, queste cose qui non è che venivano nascoste, diciamo, non l'ha mai detto, lasciamo perdere, no, veniva detto esplicitamente, erano degli errori, o quando venne proibita la possibilità di frazione, chiamiamola così, all'interno del partito, cioè dei momenti, perché io ho questa impressione, cioè che il movimento trotskista, a partire dal suo fondatore, non è mai stato fermo, perché è partito in un certo modo, e poi siamo arrivati alle acquisizioni finali, che sono quelle della democrazia operaia, e su quest'ultimo punto io penso che chi è passato da questa storia qui, quella roba lì l'ha acquisita, perché a più riprese nella storia del movimento operaio abbiamo avuto la questione della democrazia dei lavoratori, dalla vicenda Fiat alla vicenda Scala Mobile all'accordo firmato da Trentin nel 92, se non sbaglio, tutta una serie di cose che io credo che chi ha partecipato a questa storia le ha in larga parte, poi ci sarà anche quello che, diciamo, ha abbastanza interiorizzato, e anche l'idea di una politica che non è una politica manovriera, ma è una politica che ti giochi il più possibile alla luce del sole. È un peccato che queste cose qui, come dire, non ci sia stata ancora la possibilità di portarle a una conoscenza più ampia, anche se poi riemergono, perché sono questioni che riemergono anche da sé, diciamo, in un certo modo, no? Poi è chiaro che non avendo chi le porta avanti in maniera conseguente, insomma, non è che appunto la questione si ponga in quei termini lì. Io ho i miei ricordi di Livio e delle cose che ha scritto, delle cose che ha fatto, risalgono piuttosto a un periodo precedente a questa fase che sto vivendo, diciamo, nell'ambito di Rifondazione. Io, per esempio, quando ci furono i dibattiti interni a Rifondazione, le varie scissioni, io all'epoca seguivo prevalentemente l'attività sindacale, non mi ci sono mai buttato dentro, e tuttavia va rimarcato almeno un elemento anche di quando, diciamo, della fase in cui anche Livio era all'interno, e cioè che Rifondazione Comunista non è più naturalmente la Rifondazione che si è conosciuta, a me è toccato di fare il segretario nella fase, con Rifondazione che assomiglia di più a quando c'erano i gruppi extraparlamentari, diciamo così, forse per quello mi ci trovo in qualche modo. Però poi siamo arrivati a questa condizione anche per tutta una serie di scissioni, e le scissioni quasi sempre, adesso non voglio generalizzare, sono state determinate da un elemento, il governo. Cioè quasi tutte, se non tutte, le scissioni che ha subito la Rifondazione, c'era sempre di mezzo la questione di un governo da sostenere, di un governo in cui entrare. E da questo punto di vista credo che Livio, ma ovviamente anche i compagni che sono stati all'interno, Franco in primo luogo, segna una coerenza da questo punto di vista. E posso dire, forse un pezzo di discussione che ahimè non è sull'ingresso al governo, perché non è questa la dimensione che stiamo vivendo, però ad esempio sulla politica delle alleanze, su cui credo che Rifondazione ha acquisito una posizione abbastanza ferma, cioè no, l'alternatività in particolare nei confronti del centro-sinistra del PD, e però sia ancora oggetto di discussione. Quindi probabilmente, malgrado il fatto che la sinistra è ben lontana, la sinistra-sinistra, non quella finta, di porsi il problema del governo, però quelle tematiche lì ci sono ancora in piedi, e beh, sono tra le tematiche che sono state sostenute, diciamo, in quella frase. Quindi io non voglio dilungarmi oltre, perché ripeto, non ho naturalmente né la competenza né per entrare sul terreno storico, quindi ho detto piuttosto delle mie impressioni, diciamo, e una riflessione, perché rileggendo in questi giorni la sua biografia, si parlava di movimento operaio. E siamo in una fase in cui è difficile definire il movimento operaio. Qualcuno dice che addirittura non c'è più, e probabilmente non c'è più nei termini che eravamo abituati a conoscere, però diciamo la contraddizione sul lavoro rimane un elemento fondamentale, e io penso, e questa volta parlo per il partito che rappresento, che questa sia una contraddizione da non abbandonare. Ovviamente, intendiamoci, questo non vuol dire mettere in sordina gli altri elementi, dall'ambientalismo alla questione di genere, assolutamente no. Però credo che una sinistra che voglia mantenersi degna di questo nome, la contraddizione del lavoro non la può abbandonare. Il movimento trotskista, uso una parola che non è e contraddice quello che ho appena detto prima, no? È stato un pelino più conservatore, ma non è detto che questo sia un elemento del tutto negativo. Nel senso che di volta in volta sono emerse alcune teorie sulla nuova classe operaia, o penso ad esempio alle teorie di Toni Negri sull'imperialismo, e noi siamo sempre stati, diciamo, un passettino indietro, non eravamo tra quelli che portavano avanti l'innovazione. E però questo voleva dire che siamo anche rimasti ancorati, diciamo, a una certa base, chiamiamola marxista, no? Perché poi noi adesso usiamo il termine trotskismo. Poi mi ricordo che alcuni anni fa, ma forse anche adesso, il termine trotskismo in realtà l'hanno usato gli avversari, poi abbiamo cominciato a usarlo anche noi, ma amavamo chiamarci marxisti rivoluzionari, che appunto, e penso che quell'ancoraggio in qualche misura si è comunque contribuito a portarlo avanti. Sicuramente da questo punto di vista Livio ha dato un contributo notevole, perché poi è vero che non è stato solo la traduzione delle opere di Trotsky, perché ogni libro aveva una sua introduzione, aveva una sua attualizzazione. E tra l'altro, mia opinione del tutto personale è che tra le opere di Trotsky, a parte quelle più conosciute, la storia della rivoluzione russa, la rivoluzione permanente, la rivoluzione tradita, beh, io quelle che mi hanno colpito di più sono state altre pubblicazioni. Per esempio, dove parlava dell'avvento del nazismo in Germania, dove parlava del fronte popolare in Francia, dove secondo me si va realmente a capire quale fosse la capacità da parte di Trotsky, appunto, di analizzare la situazione. Io penso che noi da lì dobbiamo imparare. Livio ha imparato e insegnato in questo senso. Bisogna capire se noi tutti insieme, ciascuno diciamo con le proprie appartenenze politiche, che in questo caso sono diverse, ma come si è capito non c'è ombra di rinnegare da parte mia nulla di quello che diciamo posso aver assorbito dal movimento marxista rivoluzionario, chiamiamolo così, e resta da vedere fino a che punto noi saremo in grado di, come dire, ereditare ciò che ci è stato trasmesso e magari di riattualizzarlo.